se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se lo dici con una torta o coi biscotti al posto dei fiori, allora sei anche tu forno star e questo è il tuo posto. Ciao, sono Francesco Saccomandi e questo è Forno Star, il podcast. Tante curiosità sul mondo del baking e sugli ingredienti che comunemente usiamo in cucina. Ci facciamo compagnia per un po', tu e io. Soprattutto fammi sapere se vuoi che tratti qualche altro argomento. Puoi scrivermi sul mio sito francescosaccomandi.com oppure su Instagram @francescosaccomandi. Ma ora cominciamo. Gli zuccheri, detti anche glucidi, fanno parte della famiglia dei carboidrati e sono tra le principali fonti di energia del corpo. Infatti è proprio la loro presenza che riesce a assicurare il carburante necessario per poter svolgere le normali funzioni vitali. Quando parliamo di zuccheri, facciamo riferimento alla classe dei macronutrienti, di cui fanno parte anche le proteine e i lipidi o grassi. Sono composti da carbonio, idrogeno e ossigeno e gli zuccheri apportano 4 calorie per grammo. Si dividono in 2 grandi gruppi, gli zuccheri semplici e zuccheri complessi. Gli zuccheri semplici sono chiamati così perché hanno una struttura chimica basilare e forniscono energia immediatamente disponibile all'organismo. All'interno di questa categoria classifichiamo i monosaccaridi, composti da una sola catena di carbonio. Il numero di atomi è compreso tra 3 e 7 e ne fanno parte glucosio, fruttosio e galattosio. I disaccaridi, costituiti da 2 monosaccaridi, e parliamo di saccarosio, lattosio e maltosio. E infine gli oligosaccaridi, che hanno più molecole di carbonio, ma il loro numero non supera 10, e parliamo quindi delle maltodestrine. Tutte queste sostanze sono accomunate dal fatto di avere un sapore dolce, essere cristallizzabili e solubili in acqua. Infine vi sono gli zuccheri complessi, spesso definiti come zuccheri o carboidrati buoni. Hanno tempi di digestione molto più lenti e quindi non causano il picco glicemico come gli zuccheri semplici. Quindi zucchero semplice nemico, zucchero complesso amico, vediamo se è così. Inoltre, gli zuccheri complessi si rendono disponibili come fonte di riserva. Si presentano come sostanze insolubili, senza sapore né forma. Qui troviamo i polisaccaridi, di cui fanno parte l'amido, la cellulosa e il glicogeno. Come mai però lo zucchero viene spesso considerato come il nemico della patria sulle nostre tavole? Cosa si nasconde dietro questo macronutriente? Il suo metabolismo parte dalla bocca, quando la saliva inizia a scomporre gli zuccheri in piccole unità di monosaccaridi, glucosio, fruttosio e galattosio. Queste sono assorbite a livello dell'intestino tenue e poi dirottate verso il sangue per raggiungere il fegato. Il fruttosio e il galattosio sono convertiti in glucosio, unico zucchero che resta in circolazione. A questo punto il nostro fegato sceglie se utilizzarlo mediante glicolisi come fonte energetica da destinare a tutti i principali organi distretti del corpo, convertirlo in glicogeno per avere una scorta di riserva o trasformarlo in aminoacidi, lipidi o costituenti degli acidi nucleici. Il livello di glucosio nel sangue viene chiamato indice glicemico. Questo valore deve restare costante per mantenere l'organismo in salute. Tale omeostasi viene garantita mediante 2 processi. Subito dopo i pasti viene rilasciato l'ormone dell'insulina. Questa va a trasformare il glucosio in eccedenza in glicogeno e quindi la glicemia si abbassa. A questo punto interviene un altro ormone, dal nome un po' buffo, il glucagone. Il suo compito è quello di innalzare l'indice glicemico a valori normali. Pertanto va a liberare il glucosio accumulato come riserva, rendendolo disponibile per attività cellulari. Se l'alimentazione è impostata in maniera errata, privilegiando il consumo di zuccheri e carboidrati, i valori elevati della glicemia portano nel tempo a numerosi problemi. Si verifica una disfunzione delle cellule responsabili della produzione di insulina. Aumenta la glicemia a digiuno e si fa sempre più alto il rischio di diabete. Per capire quali e quanti zuccheri stiamo introducendo nella nostra dieta, proviamo a fare chiarezza sugli alimenti da cui stare alla larga. Spesso infatti si consumano quantità eccessive di zuccheri senza neanche averne conoscenza. Gli alimenti che contengono zucchero in forma naturale sono tipicamente la frutta e la verdura, seppur in quantità molto differenti. Tutto dipende non solo dal tipo di alimento, ma anche dalla sua maturazione. Un frutto acerbo, infatti, sarà povero di zucchero rispetto a uno più maturo. Il vantaggio è che mangiando almeno 5 porzioni al giorno di questi alimenti, frutta e verdura, faremo anche il pieno di fibre, vitamine e sali minerali. Se poi privilegiamo anche la frutta biologica, potremo tranquillamente mangiare anche la buccia, dove spesso si nascondono sostanze preziose per il nostro benessere. Anche il miele va riportato in questa categoria, anzi è un vero e proprio dolcificante naturale, dove si stima una presenza di zuccheri di circa l'80%. Infine, non possiamo non citare il latte e i suoi derivati. Uno degli zuccheri è appunto il lattosio, che è spesso fonte di intolleranze alimentari, e questo è contenuto nella misura del 5% nel latte vaccino. Un discorso a parte meritano invece gli zuccheri industriali, prodotti unicamente per dolcificare gli alimenti. In questa categoria distinguiamo gli zuccheri simili a quelli naturali, che subiscono una lavorazione che li rende molto simili ai prodotti naturali. Parliamo quindi di sciroppo di agave, sciroppo d'acero, sciroppo d'uva e le varie tipologie di melassa. Abbiamo tutti quanti gli sciroppi, che comprendono glucosio di mais, glucosio di riso, di orzo, di frumento e infine gli zuccheri cristallizzati. E parliamo dello zucchero classico, lo zucchero di canna, il malto di mais e di frumento, il malto di riso, di orzo e il fruttosio. Gli zuccheri non devono essere esclusi completamente dalla nostra dieta, in quanto sono la principale fonte energetica per circa il 60% del totale del fabbisogno. Il loro fabbisogno ottimale non dovrebbe superare di molto il 10% però delle calorie giornaliere. Bisogna quindi saper scegliere bene il tipo che andiamo a introdurre nell'alimentazione. Tipicamente, i consigli classici sono quello di ridurre gli zuccheri semplici, quindi quelli che rendono dolci gli snack, le bevande zuccherate e molti prodotti industriali. Tutti gli zuccheri raffinati, infatti, come il comune zucchero bianco da tavola, il saccarosio e il glucosio, spesso usato come additivo alimentare, sono, diciamo, non proprio ideali per la salute. Al contrario, è meglio privilegiare alternative naturali, come il miele, la stevia o lo zucchero di canna integrale. Attenzione, infine, a non cadere nella trappola del claim senza zuccheri aggiunti, perché se veramente leggiamo le scritte piccoline con gli ingredienti, di sicuro una forma di zucchero viene fuori. Oltre al rischio di diabete, infatti, questa sostanza potrebbe trasformarsi in un vero e proprio nemico per il nostro benessere. Un consumo eccessivo, infatti, espone anche a obesità, rischi di malattie cardiovascolari e, non da meno, la carie dei denti. Ora parliamo un po' della storia dello zucchero. Il primo tipo di zucchero usato dall'uomo è certamente quello di canna, che per molti secoli fu anche l'unico. Probabilmente furono i polinesiani a portare la canna in Cina e in India, dove attorno al 510 a.C. i persiani di Dario I conobbero e portarono in Medio Oriente la coltivazione di questo vegetale, da cui si ricavava uno sciroppo denso e dolcissimo che, fatto asciugare su larghe foglie, dava dei cristalli aventi la caratteristica di durare a lungo e dare notevoli capacità energetiche. Con la scoperta dell'America, la coltivazione della canna da zucchero venne portata dai conquistadores spagnoli in Messico e a Cuba, dai portoghesi in Brasile, dai francesi nelle Antille, e tutt'oggi questi, guarda caso, sono ancora i maggiori produttori. Nella seconda metà del 1500, l'agronomo francese Olivier Dessert notò che una comune barbabietola, diffusa soprattutto come alimento in zootecnia, se cotta, produceva uno sciroppo molto dolce, simile a quello della canna da zucchero. La scoperta, però, per quanto molto interessante, rimase per qualche centinaio d'anni ancora sepolta nei cassetti. La svolta epocale si ebbe durante il periodo napoleonico, quando si verificò il blocco delle importazioni, per effetto del quale sparì dalla circolazione lo zucchero di canna e si rese necessario quindi ricorrere a una valida alternativa. Nel 1747 il chimico tedesco Andreas Sigmund Markgraf dimostrò che dalle barbabietole si poteva ricavare saccarosio, e da lì a poco il suo allievo Franz Karl Achard mise a punto il primo processo di produzione di zucchero da barbabietola. Proprio lui fu il promotore del primo zuccherificio fondato nel 1802 in Slesia. Oggi quindi coesistono entrambi i tipi di zucchero, quello di canna e quello di barbabietola, dividendosi tra loro gran parte del mercato in un consumo che negli ultimi decenni è aumentato in modo vertiginoso. In pratica il mondo adora lo zucchero. I principali produttori di zucchero da barbabietola sono Europa, limitatamente alla Spagna, USA, Russia, Ucraina, mentre lo zucchero di canna è prodotto principalmente in Brasile, India, Cina, Messico, Australia e Thailandia. Caratteristiche dello zucchero che sono importanti in cucina. La prima caratteristica dello zucchero che interessa la cucina è ovviamente il potere edulcorante o dolcificante, ovvero la capacità di stimolare il gusto dolce. Quello con il valore superiore è il fruttosio, seguito dal saccarosio, dal miele e così via, fino ad arrivare al glucosio. La seconda caratteristica dello zucchero molto importante in gastronomia è il sapore. Lo zucchero granulare da tavola, infatti, può avere sfaccettature organolettiche differenti. Quello bianco è il più raffinato o neutro, anche se tra saccarosio e fruttosio sono percepibili non poche differenze. Gli zuccheri scuri, invece, che contengono una parte di melassa, hanno un sapore più caratteristico. Inoltre, sottoposti a cottura, gli zuccheri assumono un sapore diverso. La terza caratteristica dello zucchero è il colore. Quello raffinato è da trasparente a bianco, mentre il meno manipolato è bruno, chiaro o scuro. Anche il colore può cambiare drasticamente se sottoposto a cottura. La quarta caratteristica è la granulometria, che modifica la percezione tattile. Il più sottile fra tutti è lo zucchero a velo. Gli zuccheri grezzi, invece, come quello bruno, hanno una granulometria superiore ai raffinati bianchi. Gli integrali sono parecchio diversi l'uno dall'altro e variano a seconda del prodotto. La quinta caratteristica è la solubilità o idrosolubilità. Questa varia in base alla chimica e alla granulometria. La sesta caratteristica è la temperatura di fusione. È più bassa nel fruttosio, 100 gradi centigradi, rispetto al saccarosio, che fonde con quasi il doppio del calore, 180 gradi centigradi. Questa quinta e sesta caratteristica incidono molto sulle preparazioni culinarie. Per produrre uno sciroppo altamente concentrato, ad esempio, è necessario far bollire l'acqua e lo zucchero assieme, portando quest'ultimo a temperatura di fusione. In un litro d'acqua, ad esempio, portando la temperatura da 18 a 100 gradi, possiamo diluire da 2 fino a 5 kg di saccarosio. Lo zucchero, sottoposto a riscaldamento, prima aumenta di solubilità, poi fonde e infine va incontro alla reazione di Maillard. Questi processi, non enzimatici, modificano la struttura chimico-fisica dell'alimento. A 160 gradi il saccarosio inizia a liquefare. A 170 inizia il processo di caramellizzazione, cioè un'ulteriore disidratazione che ricombina gli atomi di ossigeno dello zucchero e favorisce una ridisposizione molecolare, producendo numerosi composti, semplici o complessi, volatili e non volatili. Il caramello ha i sentori tipici dello zucchero bruciato e contiene glucosani, aldeidi, chetoni, ma anche composti tossici e cancerogeni, come l'acrilamide. Per questo motivo il caramello non deve rientrare in maniera ordinaria nell'alimentazione umana. E comunque è sempre buona norma effettuare le seguenti operazioni. 1. Aumentare la temperatura lentamente, poiché anche spegnendo immediatamente il fuoco, il processo di caramellizzazione prosegue in base alla temperatura che ha raggiunto lo zucchero. Ecco perché spesso ci si brucia il caramello quando spegniamo e siamo arrivati al limite. 2. Mescolare ripetutamente. E 3. Avvalersi dell'utilizzo di un termometro. È anche possibile aggiungere una piccola quantità d'acqua, anche se questo dipende molto dal tipo di caramello che si deve realizzare. Rispetto a un caramello liquido, quello solido non può ovviamente contenere liquidi e pertanto si deve tener conto di quanta acqua può evaporare durante la cottura. Per riassumere quindi, ecco le proprietà principali degli zuccheri. La prima e la più ovvia è che sono dolci. E infatti è la caratteristica principale, sicuramente quella di soddisfare l'istinto innato della ricerca di dolce. La seconda caratteristica è che gli zuccheri danno struttura. Infatti, una volta evaporata parzialmente o totalmente l'acqua, gli zuccheri hanno la capacità di conferire la struttura desiderata ai prodotti in pasticceria. Come terza caratteristica è che formano i cristalli. azione che può essere voluta oppure fortemente combattuta. Basti pensare alle caramelle. In questo caso l'operazione di cristallizzazione è fortemente cercata, mentre al contrario nel caramello non vogliamo assolutamente che la miscela cristallizzi. Come quarto elemento, gli zuccheri si sciolgono. Quindi tutti gli zuccheri sono grandissimi amanti dell'acqua e sono molto solubili. Come quinta proprietà, gli zuccheri assorbono l'umidità. Ebbene sì, se tutti gli zuccheri è vero che amano l'acqua, anche in misura diversa, è una cosa quindi che non stupisce che cerchino di prendersi l'acqua anche dall'aria. Pensiamo ad esempio una volta che cospargiamo di zucchero a velo una torta, perché a un certo punto lo zucchero scompare dalla torta? Perché praticamente lo zucchero assorbe tutta quanta l'acqua che sia nell'aria ma anche nella torta stessa. Come sesta caratteristica, gli zuccheri caramellizzano e maillardizzano, ossia la duratura superficiale e in parte interna di molti prodotti da forno è dovuta principalmente a quella che si chiama la reazione di Maillard. È una reazione che produce una serie di composti aromatici e gustosi di colore scuro e si innesca velocemente solo a temperature superiori ai 140 gradi. Inoltre è importante ricordare che gli zuccheri conservano, quindi sono dei conservanti appunto perché hanno una fortissima affinità con l'acqua. Attraendola e quindi estraendola dagli ingredienti permettono una più lunga conservazione. Gli zuccheri inoltre abbassano il punto di congelamento dell'acqua e aumentano quello di ebollizione. Quindi tutti quanti gli zuccheri sciolti in acqua abbassano il punto di congelamento, quindi non sono 0 gradi, ma sono molti di meno. E inoltre aumentano il punto di ebollizione. Ultimo, ma non da meno, gli zuccheri favoriscono la fermentazione, quindi forniscono quel substrato fermentabile che è ideale per lieviti e batteri. Grazie per aver ascoltato anche questo podcast, sono stato contento, spero di averti tenuto compagnia anche per pochi minuti. Fammi sapere cosa ne pensi, mi piace e mi fa tantissimo piacere quando mi scrivi sul mio sito francescosaccomandi.com oppure su Instagram @francescosaccomandi. E mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al podcast così ti arriveranno gli alert quando i prossimi episodi verranno caricati. Quindi ti ringrazio tantissimo ancora per aver ascoltato questo episodio sugli zuccheri, spero ti sia piaciuto. Ci vediamo, ci sentiamo, anzi, la prossima volta. Io sono Francesco Saccomandi e questo è Forno Star, il podcast. Ma ricorda, siamo tutti Forno Star. Alla prossima volta, ciao!